Radio Incontri in Blu presenta Da cuore a cuore. Una voce amica ti vuole raggiungere. Racconti, testimonianze, messaggi, semi di vita e di speranza.
Sbaglierò in questa piccola parentesi infinita. Quante volte ho chiesto scusa e quante no. È una corsa che decide la sua meta. Quanti ricordi che si lasciano per strada. Quante volte ho rovesciato la clessidra. Questo tempo non è sabbia, mai la vita che passa, che passa. Che sia benedetta. Per quanto assurda e complessa ci sembri, la vita è perfetta. Per quanto sembri incoerente e testarda, se cadi ti aspetta. E siamo noi che dovremmo imparare a tenercela stretta. Tenersela stretta. Siamo eterno, siamo passi, siamo storie. Siamo figli della nostra verità. E se è vero che c'è un Dio e non ci abbandona, che sia fatta adesso la sua volontà. In questo traffico di sguardi senza meta, in quei sorrisi spenti per la strada. Quante volte condanniamo questa vita, illudendoci di averla già capita. Non basta, non basta. Che sia benedetta. Per quanto assurda è complessa ci sembri, la vita è perfetta. Per quanto sembri incoerente e testarda, se cadi ti aspetta. E siamo noi che dovremmo imparare a tenercela stretta, a tenersela stretta. A chi trova se stesso nel proprio coraggio, a chi nasce ogni giorno e comincia il suo viaggio, a chi lotta da sempre e sopporta il dolore, qui nessuno è diverso, nessuno è migliore. A chi ha perso tutto e riparte da zero, perché niente finisce quando vivi davvero. A chi resta da solo abbracciato al silenzio, a chi dona l'amore che ha dentro, che sia benedetta. Per quanto assurda e complessa ci sembri, la vita è perfetta. Per quanto sembri incoerente e testarda, se cadi ti aspetta. E siamo noi che dovremmo imparare a tenercela stretta, a tenersela stretta, che sia benedetta.
Eccoci ancora una volta insieme sulla nostra trasmissione Da Cuore a Cuore. Oggi continueremo la nostra lettura. Abbiamo visto e letto qualcosa sulla saggezza. Oggi invece parleremo un po' di dolore, per esempio, un'esperienza che ognuno di noi quotidianamente fa. Levin diceva nulla. È più naturale e terapeutico del dolore, pensiamo. Ma se il dolore rimane inascoltato, disturberà il sonno e infesterà i sogni. Trasformerà le relazioni umane in un luogo dove nascondersi anziché aprirsi. Il dolore inascoltato ci impedirà di amare, di crescere in saggezza e in verità. Gli antropologi ci hanno insegnato che tra i popoli primitivi può accedere a cariche di sovrano o sacerdote o di chi è destinato di occuparsi con sovranità del bene di tutti solo chi è stato gravemente malato o a rischio di morte, pensiamo. e per questo si è trovato ai confini di grandi paure e di grandi sofferenze. Ecco perché non serve cancellare il dolore. Tutta la nostra cultura si sta sempre di più concentrando nel volere rimuovere ciò che i filosofi esistenzialisti chiamano i nuclei tragici dell'esistenza, come l'abbandono, la malattia, la vecchiaia, la paura della morte. Anche se siamo soliti percepire ogni dolore come ostacolo, come impedimento, non dobbiamo poi dimenticare che è nel dolore, nella situazione limite, nell'esperienza del naufragio, nell'abisso del nulla e della colpa, nel fallimento, che l'uomo incontra se stesso, che si realizza, che trova un'esistenza possibile e che sperimenta l'autotrascendenza, che può contattare un senso di maggiore religiosità e spiritualità, una maggiore forza interiore, un rispetto e amore per gli altri, per la natura e per tutto ciò che lo circonda. Per imparare a conoscere, crescere, ad amare, diceva appunto Levin, occorre fare pace con il dolore, riconciliarsi con lui. Perché se cerchiamo di anestetizzare il dolore, anestetizzeremo anche la nostra capacità di crescere, di condividere, di unirsi, di provare poi compassione per gli altri. Sempre Levin scrive: il dolore inascoltato rinforza la parte peggiore di noi stessi, ci rende violenti, inasprisce la nostra visione delle cose. Il cuore straziato dalla guerra abbandonerà i suoi veterani concedendo scarsissimo sostegno, getterà un occhio freddo sui suoi servitori più eroici, lascerà i suoi morti nei campi di battaglia. Meno siamo in grado di ammorbidirci al dolore, meno riusciremo ad andare incontro a noi stessi e agli altri con compassione. Meno facciamo pace con il nostro umano dolore, più faremo guerra agli altri. Più ci allontaneremo dal nostro dolore, più ci allontaneremo dagli altri. Più abbandoneremo gli altri al proprio dolore, senza ricorrere alla compassione, più saremo partecipi della costruzione di una società distaccata e narcisista. Non servono i buoni propositi di pace con gli altri, non servono i proclami d'amore finché si è intransigenti con se stessi, finché si vuole fare guerra al proprio dolore, finché non lo si può accettare e condividere, finché non si vuole accogliere i suoi insegnamenti. Credo che anche se in talune circostanze il dolore sembra nella sua intensità soffocare la nostra vita, sia sempre possibile costruire uno spazio nel cuore per il perdono e per la gratitudine. Quando siamo immersi nel dolore, siamo soliti sentirci isolati nel nostro dramma dagli altri, ma questo è un inganno che tendiamo a perpetrare ogni volta che ci isoliamo nella nostra sofferenza. Un'antica storiella cinese racconta: una madre, attanagliata dal dolore per la morte del figlio, andò da un saggio per chiedergli di ridarle la felicità. Il saggio rispose che lo avrebbe fatto dopo che lei però le avesse portato un seme di senape da ogni casa dove non c'era mai stata sofferenza. Allora lei andò a visitare molte case e in ognuna trovò tantissimi drammi e lei li ascoltò con profonda compassione. Allora poi tornò dal saggio, ma era guarita dal proprio dolore. Ecco, riflettiamo. Quando ci accade qualcosa di indesiderato, non lamentiamoci di quanto accaduto, ma chiediamoci: quale messaggio ci giunge dall'universo? Se la nostra relazione è fallita o abbiamo perso il lavoro, che cosa possiamo imparare da questa esperienza? Questo dolore, questa sofferenza, che cosa ci ha insegnato? E adesso parliamo di umiltà. Chi non saprà riconoscere il limite, scriveva Aristotele, avrà da temere per il proprio futuro. I greci chiamavano iubris, cioè l'incapacità dell'uomo di riconoscere i propri limiti. Occorre guarire dai nostri desideri impossibili. Occorre smettere di imporci alla vita. Occorre cimentarsi nel bene senza volere contrastare il male. La superbia ci rende intransigenti. L'umiltà ci rende capaci di amare. Dovremmo trovare la perfezione nell'imperfezione. Dovremmo imparare giorno per giorno a riconoscere e ad accettare i propri errori e le proprie mancanze. Il peccato più grande è la superbia di percepirci superiori ed innocenti. E questo è il valore dell'umiltà. Poi c'è il valore della disciplina. La disciplina sta alla base di ogni percorso di evoluzione spirituale e di ogni successo nella professione e nella vita. Cosa vuol dire avere disciplina? Significa essere capaci di percorrere un chilometro in più, di dedicare più tempo alle cose ritenute importanti, anche quando sembra venire meno la forza e l'energia per resistere. Non possiamo ottenere nulla senza una disciplina perseverante nel raggiungimento degli scopi che abbiamo deciso di perseguire e di raggiungere. Ogni percorso di evoluzione spirituale prevede un costante lavoro sul governo di sé e sul conquistarsi un ordine superiore delle cose. Il governo di sé esige una volontà della disciplina, del piacere dell'ordine delle cose, della responsabilità della propria fisionomia, del proprio portamento dignitoso, del proprio agire calmo e ponderato, della propria capacità di zittire il frastuono e di dominare l'indolenza di pensieri nefasti, di vizi e di passioni, e di tutti i sentimenti e di tutte le emozioni che nella loro veemenza ci rendono succubi e dipendenti, del sapere sapientemente parlare e tacere quando ogni parola rischia di essere vana e lasciva, un effimero ciarlare che ci allontana dalla verità di noi stessi. Essere disciplinati non comporta una sorta di autocostrizione infelice, uggiosa, vittimistica, ma un poter gioire di una costante guida interna di sé, utile, se non necessaria, per amarsi e per amare. Questo diceva Uspensky nel 1972. E poi un altro valore, il valore dell'obbedienza. Ob, audire. Secondo l'originaria etimologia, significa ascoltare prima di agire. Ascoltare prima di agire. Ogni forma di autentica obbedienza esige temperanza, disciplina, interiore e umiltà. Obbedire non significa sottomettersi. C'è una differenza sostanziale tra i due termini. Chi si sottomette rinuncia a un proprio posto per lasciarsi invadere dalle aspettative altrui. Chi obbedisce invece mantiene un proprio posto, ma nello stesso tempo accetta le prescrizioni di chi ha un ordine gerarchico superiore a lui, rendendo onore alla sua testimonianza di vita. In altri termini, mentre chi si sottomette si separa da sé per lasciare posto ad un altro, e chi disubbidisce si separa dall'altro e dalla sua autorità per affermarsi in una sorta di autarchica arroganza, chi obbedisce rende giustizia a se stesso e a chi lo precede, riconoscendo valore all'altrui saggezza, esperienza e testimonianza di vita. Ecco perché in uno dei comandamenti si dice: onora il padre e la madre. Comprendere meglio la differenza tra obbedire e sottomettersi, ricordiamo a questo proposito come Gesù nel Vangelo di Luca si presta ad onorare nel profondo del cuore suo padre e sua madre, nel momento in cui lo rimproverano per il suo essersi allontanato dalla casa paterna. E Luca scrive: i genitori di Gesù tutti gli anni andavano a Gerusalemme per la festa di Pasqua. Quando ebbe compiuto i 12 anni, il bambino, durante la festa si allontanò, semplicemente così, dai genitori. E dopo 3 giorni essi riuscirono a trovarlo nel tempio con i dottori, mentre interloquiva con loro, facendo osservazioni giuste e ponendo domande di senso. E lo rimproverarono per questo. «Ma figlio, perché l'hai fatto? Ecco, tuo padre e io, angosciati, ti cercavamo». Ma egli rispose: «E perché mi cercavate? Ma non sapevate che devo occuparmi delle cose del Padre mio?» E dopo la risposta Gesù partì dunque con loro e tornò a Nazareth e rimase obbediente a loro. Questo è il testo di Luca. Si comprende come Gesù in quel frangente disobbedisce non per ribellarsi, perché il testo riferisce proprio questo avverbio: semplicemente si allontanò. Lo fece per diventare figlio libero. Per questo Gesù si appella a un altro padre, ma non per rinnegare Giuseppe, suo padre putativo, ma per dire a lui e alla propria madre che era arrivato il momento di trovare un proprio posto, una propria visione, e che per fare ciò doveva separarsi da loro. Ogni figlio nella vita prima o poi deve trovare un proprio posto, che non è più il sogno dei genitori. Non si può entrare nella propria vita se non ci si separa. Ma questo deve avvenire non ribellandosi, ma affermando in termini di responsabilità la propria autonomia. Questa affermazione di sé non fu mai per Gesù un atto di disobbedienza, tanto che l'apostolo Luca, come è già stato riportato, ricorda: egli partì dunque con loro e tornò a Nazareth e rimase obbediente a loro. Se la disobbedienza reattiva non ci rende liberi, ma sancisce ancora di più il nostro essere dipendenti, l'obbedire senza rinunciare a una propria visione ci offre uno spazio per consolidarci e per crescere. L'obbedienza non ha nulla a che vedere con la sottomissione. Un figlio che lava i piatti perché il genitore glielo ordina obbedisce un figlio che cambia la propria visione politica per adegarsi a quella del padre, si sottomette. Occorre imparare in famiglia, nella scuola, nelle aziende, nelle organizzazioni a obbedire, a patto che chi obbedisce non sia mai costretto a rinunciare a se stesso. E con queste riflessioni, con questa lettura, noi vi salutiamo e vi diamo appuntamento a fra due lunedì, sempre sulla nostra radio Incontri in Blu, che trasmette su 88.4, 92.8 in modulazione di frequenza. Buone settimane a tutti.
Le meraviglie in questa parte di universo sembrano nate per incorniciarti il volto. E se per caso dentro al caos ti avessi perso, avrei avvertito un forte senso di risolto. Un grande vuoto che mi avrebbe spinto oltre, fino al confine estremo delle mie speranze. Ti avrei cercato come un cavaliere pazzo, avrei lottato contro il male e le sue istanze. I labirinti avrei percorso senza un filo, nutrendomi di ciò che il suolo avrebbe offerto. E a ogni confine nuovo io avrei chiesto asilo, avrei rischiato la mia vita in mare aperto. Considerando che l'amore non ha prezzo, sono disposto a tutto per averne un po'. Considerando che l'amore non ha prezzo, lo pagherò offrendo tutto l'amore che ho. Un prigioniero dentro al carcere infinito, mi sentirei se tu non fossi nel mio cuore. Starei nascosto come molti dietro a un dito, a dar la vinta ai venditori di dolore. E ho visto cose riservate ai sognatori, ed ho bevuto il succo amaro del disprezzo, ed ho commesso tutti gli atti miei più impuri. Considerando che l'amore non ha prezzo, considerando che l'amore non ha prezzo, sono disposto a tutto per averne un po'. Considerando che l'amore non ha prezzo, lo pagherò offrendo tutto l'amore che ho. Tutto l'amore che ho. Senza di te sarebbe stato tutto vano, come una spada che trafigge un corpo morto. Senza l'amore sarei solo un ciarlatano, come una barca che non esce mai dal porto. Considerando che l'amore non ha prezzo, sono disposto a tutto per averne un po'. Considerando che l'amore non ha prezzo, lo pagherò offrendo tutto l'amore che ho.